18.14, il Cappespalla di oggi vede protagonista Paolo Di Paolo, che intanto saluto subito, benvenuto, buonasera.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, è uscito finalmente, direi, è dal 2024 che l'aspettiamo, il film di Christopher Nolan, L'Odissea. Se ne legge di tutti i colori, grosso modo mi pare vi sia un'accoglienza positiva per questo film, a tratti entusiastica, penso al Guardian, gli ha dato 5 stelle su 5, però vi sono anche delle eccezioni. Di solito queste eccezioni passano per frasi del tipo troppo Nolan, poco Omero, e dunque poco mito. L'uscita dell'Odissea ha riacceso dunque però, tra l'altro, il secolare processo ai registi e agli autori che osano mettere le mani sui testi sacri della nostra civiltà. C'è chi grida al sacrilegio filologico e chi invece, insomma, ricorda che il mito vive proprio grazie alle sue continue metamorfosi. Allora, io chiedo a Paolo Di Paolo, inizialmente, esiste davvero un tradimento accettabile ed uno inaccettabile?
Ma intanto, per uno che ti parla da una stanza foderata di libri, l'idea che si stia parlando di un libro, anche se la forma iniziale non era quella del libro che conosciamo, ma insomma grosso modo di un libro di 3000 anni fa, mi sembra già di per sé qualcosa di felice, perché significa che c'è una permanenza delle storie, soprattutto di quelle storie che poi diventano matrici, che diventano stereotipi anche, lo dico in positivo. Beh, insomma, il fatto che nel 2026 ci accaniamo sull'Odissea, se sia congrua o meno la resa di Nolan, è già secondo me trionfale da un punto di vista della mia fiducia nelle narrazioni e nella letteratura. Poi la seconda cosa è però effettivamente che non esiste, come dire, una versione stabile di niente, perché come ha raccontato anche Laura Pepe, che è una bravissima e grande antichista, Omero stesso, nel momento in cui aveva ancora una forma, i racconti di Omero, ovviamente il ciclo omerico, aveva una forma ancora non scritta, beh, si è avvalso di tanti, chiamiamoli aedi, chiamiamoli cantori, chiamiamoli cantastorie, che se ne andavano in giro per la Grecia e ciascuno dava la sua versione di quelle stesse vicende. Quindi in qualche modo il tradimento è già consustanziale alla nascita di quel racconto, alla formazione di quel racconto. Ma se poi pensiamo che le stesse vicende, o quantomeno di alcune vicende che sono rappresentate tanto nell'Iliade quanto nell'Odissea, sono poi oggetto dei tragediografi che ne pescano i personaggi, alcuni personaggi, che siano divinità, che siano umani, e li fanno rifiorire dentro altre storie. Insomma, questo è un processo a staffetta che non si esaurisce mai. Io potrei raccontarti una miriade di autori novecenteschi, ma facciamo il caso più eclatante in assoluto: Joyce, l'Ulisse di Joyce, è in qualche modo una riscrittura dell'Odissea. Non è la prima cosa che ti viene in mente, ovviamente, in quel romanzo così impervio e quasi inaccessibile, pur essendo grandioso, beh, non è ti viene in mente subito Omero, ma ti assicuro che la matrice è proprio l'Odissea, è un'Odissea minima nella città di Dublino di un signore grassoccio che in fondo è come se fosse un Ulisside o un Ulisse del nostro tempo. Quindi in questo senso non ho nessuna ansia filologica, e mi lascia anche abbastanza attonita la quantità di filologi nati stamattina, a quanto pare, cioè c'è comunque, lo dico apparentemente sprezzante, ma in realtà lo dico invece con gioco e qualche volta perfino con ammirazione, no? Di tanta gente che salta su facendo le pulci alla ricostruzione di Nolan. Ma Nolan se l'è sbrigata facilmente, in un'intervista ha detto, forse lui sì, sembrava un po' stizzito, ha detto, a me delle critiche non me ne importa niente, no? E fa parte del gioco. Ma certo che fa parte del gioco, ma la capacità narrativa, magnetica, di quella vicenda, di Ulisse che torna, di Odisseo, anzi sarebbe meglio dire che torna dopo la guerra, è qualcosa di così travolgente, di così appunto atavico, di qualcosa che mette in gioco i valori dell'umano sempre, no? La paura, la necessità delle radici, il ricongiungimento che noi chiamiamo col luogo che noi chiamiamo casa, tutto questo fino a che saremo su questa crosta di mondo, diciamo, farà vivere l'Odissea. Dopodiché, come la fa vivere Nolan? La fa vivere col suo strumento. Uno strumento, io non l'ho ancora visto il film, ma se non per clip, ma visivamente straordinario, con una capacità di rielaborazione che naturalmente prevede anche tagli, integrazioni, ripensamenti, rimodellamenti, omissioni e qualche ovviamente anacronismo, ma anche soltanto per il fatto che siamo gente del XXI secolo che molte delle cose che legge non le capisce nemmeno. Cioè, io non penso che quando noi leggiamo la Divina Commedia, nonostante i quintali di bibliografia, noi capiamo tutto quello che Dante dice. Ed è vero che abbiamo fior di studiosi che da decenni, no, stanno lì anche sulle singole sui singoli lembi di frase, ma diverso, ma non significa che noi possiamo veramente attingere a un senso definitivo, stabile, perché questo senso sfarfalla, è labile e in qualche modo la reinterpretazione già comincia con ogni lettura che facciamo di quello stesso testo.
Andrebbero aggiunte tante altre cose, ma tra l'altro Laura Pepe, tra le cose che ha detto, c'è anche quella che Nolan, il libro se l'è letto veramente e anche
Molto
parecchio
bene.
bene, ha sottolineato Laura
Sicuro?
Pepe,
È
e questo
sicuro.
è sicuro. E aggiungo, Nolan se l'è accarezzata a lungo l'idea di lavorare attorno all'Odissea, partendo da il quasi regista di Troy, ma arrivando anche a toccare l'Odissea proprio con mano. Pensiamo a Interstellar, che poi è stata
Certo.
naturalmente la storia di un lungo e difficoltoso e doloroso ritorno, avendo bene in mente il dolore che questo ritorno avrebbe o questa lontananza avrebbe provocato. Tutto il discorso che Paolo Di Paolo ha fatto può applicarsi anche, come dire, all'estetica, perché insomma uno degli aspetti più discussi dell'operazione di Nolan è appunto l'estetica, no? Dagli elmetti che non sono proprio quelli, alle rive del mare che non sono proprio quelle, una colonna sonora che mescola l'antico a un'epica quasi
Certo.
industriale. Ecco, la pretesa di una fedeltà filologica assoluta al cinema è un'illusione da
Ma
accademici.
sì che è un'illusione, un'illusione. Quando Kubrick fa Barry Lyndon, prova a ricostruire quel pezzo di 700 e lo fa non usando la luce artificiale, lo fa quindi con un'acribia ossessiva producendo il chiarore delle candele. Ma quello è un genio del cinema, tanto quanto Nolan, è diverso, probabilmente è anche vagamente più intellettuale, diciamo, di quanto non sia il Nolan pur iperlettore, però lo fa naturalmente pur sapendo che comunque il risultato non sarà effettivamente aderente a quella che era la realtà che viveva quel personaggio. Ma più in generale, appunto, quando noi guardiamo all'idea del classico, e qui del classico non in termini letterari, ma proprio del classico come immagine del classico, ci vengono in mente delle belle, smaglianti statue bianche. Beh, appunto, come sanno parecchi, quelle statue erano colorate, quindi l'idea del classico che ci arriva e che poi a un certo punto custodiamo è già comunque, ancora una volta, una falsatura, un'incongruenza, quindi che gli elmetti siano giusti o no. Che le rive del mare siano esattamente quelle da un punto di vista geografico, non cioè io non credo che sia così rilevante, ecco, perché nei fatti il testo esiste, quel testo secondo me ha comunque una sua zona di insondabilità, e se noi entriamo al cinema con l'idea di avere, come dire, una versione didascalica, non chiederemmo appunto al cinema di fare il cinema deve anche il gladiatore, che al confronto secondo me non regge, diciamo, non regge con questa Odissea, per quanto io ancora non l'abbia vista. Suppongo che sia così, ma con tante delle rielaborazioni, diciamo, del mondo greco-romano, quello era un polpettone affascinante, travolgente, fatto solo per gusto di intrattenere e aveva una miriade di anacronismi anche abbastanza insostenibili. Ma che importa alla fine? Perché l'immagine che noi ci facciamo dell'antica Roma pensiamo che sia soltanto desumibile dai film, cioè è questo, no, un po' la posta in gioco. E io torno a ribadire, come ho detto all'inizio, che a me sembra comunque felice che tra milioni di spettatori, ieri in Italia il film ha incassato 2 milioni di euro nell'unico primo giorno di proiezione, quindi è abbastanza esorbitante, no?
Beh, già.
Immaginiamo che tra quei 2 milioni ce ne siano anche soltanto, vogliamo essere pessimisti, 1.000 che ieri hanno ricomprato, comprato, risfogliato l'Odissea? Ma è qualcosa di magico, secondo me. Per cui anche sapere che, per esempio, è un classico rispetto all'Odissea, più ovviamente più recente e più piccolo da un certo punto di vista, Il Barone Rampante di Calvino diventerà finalmente un film per la regia di Alice Rohrwacher. Ecco, probabilmente si accaniranno pure a dire: ma no, io Cosimo Più Vasco, Barone di Rondò, lo vedevo così. Ma pensa che impatto può avere un film per rilanciare l'energia narrativa di un romanzo di Calvino. Quindi io credo che Calvino, che pure non aveva accettato da vivo rese cinematografiche, non possa da qualunque altrove che essere comunque a un certo punto compiaciuto della resistenza dei classici. Lui che diceva che i classici, è diventato quasi un proverbio, sono quei libri che non hanno smesso di dire quello che hanno da dire.
Allora, se rimango esterrefatto, basito, mi rialzo dalla sedia, Il Barone Rampante diventerà un film. Non lo sapevo, me
Già,
l'ero
è
persa
una
questa.
notiziona, sì.
È una notiziona. Ho passato davvero
Non è mai successo,
45
nella storia,
anni a
quindi.
guardare su gli alberi se erano percorribili attraverso i loro
Ecco.
rami, nel loro intreccio. Allora, al mio segnale, scatenate l'inferno, come diceva il protagonista del Gladiatore. Ma l'inferno non c'era, ma chi se ne frega. Paolo Di Paolo,
Ma sì,
grazie, grazie mille per
grazie a
questo
voi e
pomeriggio.
alla prossima.
Alla prossima.